essere giusta.
Almeno avere qualche minimo, se non tanto, privilegio, ma un minimo. O da quelli che continuano, non guardate a fare gli asceti, lo vedremo quando si parlerà della povertà, ma proprio da quelli che continuano a sognare questa storia, i buoni sono, cioè non sono gli asceti. Nella Sacra Scrittura, anche perché nella mentalità ebraica, non c'è questo discorso ascetico. Per cui tutto il discorso della povertà va proprio ripreso in mano come un grande discorso profetico che solo i buoni, i miti, portano avanti all'interno della storia. Cioè, coloro che non stanno lì solo a giocare sulle cose, ma che continuano ad avere questo folle sogno di un'umanità della pace, che è il sogno, guardate, a mio avviso, oggi più folle che noi possiamo avere. Tant'è vero che noi non ci pensiamo più, riusciamo a pensare un po' alla giustizia, perché tutto sommato è più concreto, riusciamo a avere delle risposte, ma il sogno della pace per noi è una cosa molto strana, l'abbiamo ormai nei migliori dei casi affidato totalmente a Dio, nei peggiori dei casi l'abbiamo affidato ai nostri governi, ai signori della storia, che si accusano poi l'uno con l'altro di essere i signori della guerra. Però, ecco, io credo che invece vada ripreso in mano. Proprio è questo il grande sogno. La nostra povertà o serve a portare avanti la pace, o se no, guardate, compriamoci 10 macchine, 40 ville, cerchiamo di vivere bene, tanto si vive una volta sola. Ma se serve è perché deve servire alla pace. Dunque lo vedremo in questi giorni.
Vi posso dire un esempio? Una volta una signora è vedova con 4 figli ed era tanto munita e tanto in condizione. Noi gli abbiamo un po' detto di stare un po' attento perché ce ne aveva i suoi figli prima che gli altri. Ma, cioè, la risposta che ha dato è stata questa. Oh, dice, in tutte le cose che faccio, ma ci credo o no nella provvidenza? La difficoltà più grossa è che le sue preti non hanno fede per lui.
È vero. È profetico.
Proprio. Terra a terra nella storia. Quindi.
Leggendo Luca 10, versetto 21. In quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: «Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto». Ecco, questo testo ci aiuterà a entrare nel, già questa mattina si è parlato di questo contesto della profezia, ma a entrare meglio in questo primo capitolo di Amos. Se abbiamo tempo faremo il primo capitolo e il capitolo 2, poi ci sarebbe anche alcuni versetti del capitolo 7, comunque vedremo, se non cadete per terra andiamo avanti, se non ci fermo. E vi dicevo già questa mattina che una cosa importante, poi soprattutto per noi, oggi anche nella storia che noi conosciamo, è renderci conto come questa profezia affiora da tutte le parti. Cioè non c'è mai, vedete, una profezia a senso unico. E credo che anche quelle persone, anche viventi oppure che hanno vissuto tra di noi e che noi abbiamo chiamato profeti o abbiamo considerato profeti o consideriamo, se sono ancora vivi, profeti, se ci pensate bene non sono isolati, come vi dicevo questa mattina, si vede subito chi è che ha affidato a loro anche queste parole e che probabilmente le parole che queste persone hanno detto, l'aiuto che hanno dato alla nostra storia non era un aiuto così di un eroe che aiuta altri o di un capo che aiuta altri ad andare avanti, ma è sempre qualcosa che è affidato al profeta. Il profeta di solito, almeno nella Sacra Scrittura, ha questa vita segnata profondamente anche dall'umiltà, intesa non tanto come la vita di chi si fa piccolo, ma segnata proprio da questo legame vivo con gli altri. L'umiltà è un legame che noi portiamo avanti con gli altri, è un legame che ciascuno di noi porta avanti con altri, che cerca di costruire. Non è tanto ma noi non sono niente oppure nascondiamoci, quanto piuttosto proprio questo desiderio di creare legami all'interno della storia. E la profezia nasce in questo modo, nasce da queste persone che creano, o meglio che si lasciano anche legare alla storia di un popolo. E il testo di Luca mi sembra molto eloquente a riguardo, cioè credo che dovrebbe essere l'atteggiamento più vero della nostra vita. Questo rendere lode a Dio, Signore del cielo e della terra, perché rivela tutte le cose ai semplici, agli umili, ai miti, e le nasconde ai sapienti, agli intelligenti. E questo è il riconoscimento di una profezia che nasce dal basso, e non di una profezia rivestita, diremmo, di paramenti ufficiali. Non è che non ci sia poi anche una profezia rivestita dall'ufficialità o dalle istituzioni, c'è senz'altro, per fortuna, ci mancherebbe altro, anche perché se noi riconosciamo una profezia universale, di fatto la dobbiamo riconoscere anche là dove non ci piace poi tanto starci magari. Ma la cosa che mi sembra importante è che per la nostra vita però la logica che vale è questa, è che le cose non vengono rivelate a noi perché siamo dotti o sapienti, ma perché a Lui è piaciuto, cioè perché c'è questo compiacimento di Dio nei confronti di una storia che finalmente parla di Lui e con Lui. E credo che sia questo poi quello che noi dovremmo veramente coltivare nella nostra vita, cioè questo atteggiamento di profonda riconoscenza. Queste cose le hai rivelate ai piccoli, le continui a rivelare ai piccoli, probabilmente anche in questi ambienti, nei grandi palazzi dei re ci sarà qualche piccolo che percepisce, nonostante tutta la sua armatura, percepisce queste cose che piacciono a Dio, Signore del cielo e della terra. Allora ecco, è con quest'ottica, cioè con quest'ottica di riconoscenza, che noi incominciamo a leggere questo profeta che, come vi dicevo, è uno dei profeti minori, cioè appunto di quelli che hanno segnato profondamente la quotidianità del popolo, anche se sono meno famosi, ce ne sarebbero ancora anche di meno famosi di Amos, anche se meno famosi rispetto a Isaia o Geremia, oppure Ezechiele, Daniele, altri, eccetera. Ecco, volevo riprendere, per iniziare a leggere questo testo, dal capitolo 1. Già questa mattina avevamo letto il primo versetto, parole di Amos, che era coltivatore, e poi qui la traduzione nostra italiana dice il quale ebbe visioni riguardo a Israele, al tempo, eccetera, eccetera. Ecco, credo che bisognerebbe un po' cercare di scandagliare questo testo e di tirar fuori il significato profondo di questa parola che adesso viene affidata a noi. Perché letteralmente, guardate, è molto bello, perché sarebbe parole di Amos, che era coltivatore di Tekoa, che egli ricevette in visione. Cioè, sono le parole, come vi dicevo già questa mattina, che di solito questo verbo contemplare, ascoltare, cioè, sono verbi profondamente legati. A volte, vi dicevo questa mattina, il profeta contempla una parola, come altre volte il profeta ascolta la visione, e lo vedremo per Amos, è molto chiaro. Ecco, e qui mi sembra molto significativa questa prima parte del versetto, che noi probabilmente quando leggiamo diamo un po' per scontato. Parole di Amos che egli ricevette in visione. La parola all'interno della Sacra Scrittura, voi sapete benissimo che è sempre legata a un gesto, fino a quando poi, dirà Paolo, si arriva alla pienezza dei tempi. In Galati 4:4 Paolo dice: quando è giunta questa pienezza dei tempi, questa parola è diventata il grande gesto di Dio, cioè si è fatta carne, quindi c'è stato dato questo figlio nato da donna, nato sotto la legge. Oppure nel prologo Giovanni direbbe: il verbo si è fatto carne. Però questo è vero anche nell'Antico Testamento, cioè, per questo popolo la parola è preziosa perché illumina la storia, cioè è la parola con la P maiuscola che fa parlare questa storia. Per questo il profeta è l'ascoltatore di Dio e non è una persona che si inventa delle cose. Noi teologi veniamo oggi accusati, giustamente, molte volte giustamente, altre volte meno, spero, di cioè, parlare tanto su questo mistero, ma senza ascoltarlo. Credo che allora qui noi dovremmo dire: ti benedico perché tu queste cose le riveli ai piccoli e ai semplici. Cioè a coloro che probabilmente non riescono nemmeno a parlare, però ascoltano molto. E per loro questa parola diventa visione, e vedremo come per Amos diventa visione. E tenete presente che oltretutto questo è molto chiaro, io adesso vi indicherò anche degli altri testi, nella Sacra Scrittura vengono messi in luce e viene espresso questo legame tra parola e visione. Qualcuno traduce anche parole di Amos, le quali vide. Cioè, ma quello al di là del come metterlo, se nel presente, futuro, in un tempo o nell'altro, la cosa importante mi sembra, ecco, che noi ci rendiamo conto che questa parola è una visione, ma questa parola qui, cioè, guardate, io non so se riesco nemmeno a spiegarvelo, ma è molto importante per la nostra vita. Noi non preghiamo così dicendo delle cose. Noi anticipiamo una storia pregando, noi compiamo, come vi dicevo questa mattina, una profezia, noi affrettiamo, come direbbe Bonhoeffer, osiamo il futuro della storia. Ecco, noi facciamo questo quando ascoltiamo queste parole, cioè in questi giorni noi non sentiamo delle cose solo che, cioè solo per noi o che ci serviranno così intellettualmente, ma io spero, cioè noi affrettiamo qualcosa in questi giorni, lo desideriamo, ci aiutiamo a desiderarlo e ci facciamo questa compagnia perché nessuna di noi venga meno in questa storia, mentre porta avanti o mentre ascolta questo sogno di Dio. E allora è così per il profeta, lui queste parole le ha ricevute, cioè non sono una cosa sua, lui non è che fosse più intelligente di altri, anche se chi ha studiato dal punto di vista storico questo piccolo testo del profeta Amos ha visto che era una persona che non era un pecoraio come avevano detto per tanto tempo, cioè era appunto un allevatore, quindi una persona non appartenente a una classe povera, però certamente non era della casta, diciamo, sacerdotale o profetica. Era un allevatore,
un coltivatore, perché poi lui lo dirà nel capitolo 7. La cosa importante è che non c'è bisogno di appartenere a chissà quale casta per diventare dei profeti, ma c'è solamente da ascoltare. Direbbe Luca, usando quell'espressione molto bella, che lui anche lì affida alla folla, pendevano dalle sue labbra. Ecco, a noi è chiesto solo di pendere dalle sue labbra, cioè di restare nei confronti di questa parola, o di queste parole di Dio che noi celebriamo nella liturgia, che noi meditiamo, e tenete presente che il discorso della meditazione per noi poi ha assunto lungo i secoli un significato molto spiritualista, ma in realtà nel monachesimo la meditazione è proprio la meditatio, come dicevano i monaci, è questo ripiegamento amoroso sulla parola. Quindi la parola ti diventa una visione, cioè tu incominci a guardare questa storia come lui te la racconta, e con tutta la fatica che questo comporta, perché non sempre, cioè lui ti racconta la sua gioia, il suo compiacimento su questa storia, ma come vedremo anche per Amos, molte volte Dio inizia questo lungo lamento nei confronti della storia. Questo è vero per quasi tutti i profeti, per Geremia in modo particolare, comunque anche Amos lo vedremo subito. Allora, ecco, questo discorso che mi sembra importante, voi lo ritrovate anche in altri testi, ad esempio in Isaia 2.1, anche qui c'è il legame tra la parola e la visione. Si può anche leggere questo, poi gli altri ve li dico. Ciò che Isaia, figlio di Amos, vide riguardo a Giuda e a Gerusalemme. Noi abbiamo frantumato sempre un po' l'immagine del profeta, o solo l'ascoltatore, o solo il visionario, cioè il veggente, colui che ha, che prevede il futuro. In realtà il profeta è solamente l'uomo di Dio, è il suo compagno, cioè è colui che nella storia porta avanti questa compagnia del suo Signore, cioè non lo lascia solo. Ecco, e è chiaro da questo, non si tratta solo di ascolto, non si tratta solo di visioni. Si tratta che quello che si ascolta è anche quello che si vede o si vedrà. Cioè lui ti istruisce in queste parole, e quello che si vede è ricco di questa potenza, diremmo, dello spirito, cioè porta il tesoro nascosto. La nostra storia noi non la possiamo disprezzare mai, anche quando è la storia più squallida che noi abbiamo mai visto. Perché di fatto nella parola di Dio non viene mai messa in luce una storia da disprezzare. Magari è una storia da correggere, da lavare o da farsi lavare con essa, ma non una storia da disprezzare, da schifare, come direbbe Santa Caterina da Siena, visto che siamo vicino alle sue terre. Ecco, e credo che questo è un po' il ritornello che voi trovate in tutti i profeti. Ad esempio, anche senza leggerlo, in Michea 1.1, in Abacuc, sempre al capitolo 1, il versetto 1. Logicamente, infatti, vedete, anche se non andate a leggere subito i testi, che si tratta proprio delle introduzioni, quasi tutti i testi profetici che introducono, cioè per spiegare questa profezia, mettono in luce queste parole viste, queste cose viste e udite, dirà Giovanni poi nella prima lettera. Ecco, credo che quindi questo sia uno dei punti di partenza, tenendo presente che qui la parola si trasforma in visione. E potremmo dire, usando il termine che si usava anche questa mattina, il sogno si trasforma in progetto. E guardate, questo è il nostro vivere quotidiano. Sarebbe assurdo se noi vivessimo insieme per fare delle cose, basta. Ma è bello vivere questa quotidianità ascoltando queste cose, scambiandoci queste cose, cioè facendo la vera teologia. I teologi, no? Voi sapete benissimo che sono coloro che parlano di Dio e con Dio, quelli che descrive Luca 10 nel testo che abbiamo ascoltato. Ecco, questi teologi della storia, che sono quindi dispersi in tutto il mondo, che non hanno bisogno di cattedre, che non hanno bisogno... Ecco, sono tutte queste persone che hanno visto come questa parola di Dio si trasforma in visione, ma soprattutto che vedono che questo sogno si deve trasformare in progetto. Quello che noi diremo in questi due giorni, o quello che voi avrete detto ieri sera, non lo so, direte dopo, anche quando io vado via, quello che direte al capitolo, quello che avete detto tanti anni fa, quello che ripeterete sempre, cioè quello che noi preghiamo, quello che ogni fraternità pensa e prega, è un sogno che diventa progetto. Cioè queste cose che noi ascoltiamo, è vero, noi non le vediamo pienamente realizzate, ma questo deve diventare il nostro progetto, e questa è la nostra profezia, cioè lo stile profetico delle nostre comunità, e dovrebbe essere anche quello delle nostre istituzioni. E c'è un testo molto bello nel libro dell'Esodo, al capitolo 20, il versetto 18, sempre per dirvi quanto è importante questo legame tra parola e visione, anche per il popolo. E vedete, qui è di tutto il popolo, non è solo di una persona. Esodo 20, 18. Tutto il popolo, è il momento sul Sinai, quando il popolo riceve la legge. Tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi, il suono del corno e il monte fumante. Il popolo vide, fu preso da tremore e si tenne lontano. Ecco, tenete presente, nelle traduzioni italiane non è che suoni poi molto bene, però è sempre questi verbi. Il popolo percepiva, cioè udiva, e udiva, diremmo noi, dei fenomeni naturali, come vedremo anche Amos, i tuoni, i lampi, il suono del corno, cioè questo strumento liturgico. Però subito dopo il popolo vide, cioè dopo che ha udito ha visto. Quindi nessuno di noi può dire che non ha mai visto il sogno di Dio, ad esempio, che è la pace, perché di fatto lo prega dal mattino alla sera. Nessuno di noi può dire che non ha mai visto il sogno di Dio, che è la giustizia, perché di fatto lo prega dal mattino alla sera, che è la riconciliazione, perché di fatto lo prega, lo ascolta dal mattino alla sera. Cioè c'è sempre questo verbo che poi diventa un unico verbo, che è quello che appunto nella mistica, poi nella spiritualità anche cristiana, noi abbiamo chiamato la contemplazione, ma dove, se si va a fondo, non è semplicemente un fare qualcosa, cioè guardare, ma è questo percepire e vedere. Il popolo percepiva, il popolo vide. E fu preso da tremore. Tenete presente tutta la bellezza di questo atteggiamento, il tremore che è l'adorazione. Diventa un popolo che vive prostrandosi davanti a questa realtà. E credo che noi siamo chiamati, ed è questa probabilmente la profezia più grande, a vivere prostrati in questa realtà. E è questo l'atteggiamento della povertà, ancora prima di essere chissà cosa, chissà quale gesto così eclatante. E c'è una cosa molto bella che si dice infatti della lingua ebraica. La tradizione dice che la lingua ebraica è la lingua della visione. E il guaio, infatti, delle nostre traduzioni è proprio quello. E se voi andate, infatti, a vedere, poi qualcuna di voi forse anche ha vissuto in queste terre, e saprà che questo è molto vero. È vero, è una lingua della visione. Questo è un libro di visioni, della visione. Però quello che noi poi oggi da Cristo in poi viviamo è che questa visione si è fatta carne. Cioè questa visione significa oggi voi la dovete vedere nella vostra storia. Cioè noi non stiamo ancora aspettando la visione di Amos, noi diciamo che questo sogno che Amos portava avanti nel suo popolo, noi oggi lo leggiamo quotidianamente nella storia del nostro popolo o dei nostri popoli. Cioè in questa storia così frantumata noi diciamo che qui il sogno si è fatto carne. Cioè questo potrebbe essere forse la novità che dà una nuova luce anche a questa lingua della visione. Se era vero che l'ebraico è la lingua della visione nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento è ancora più vero, anche se poi di fatto è stato scritto in altre lingue. Ma la cosa più bella mi sembra, ecco, che sia che la parola si è fatta visione. E potremmo dire allora una cosa importante che si vedrà via via, che si leggerà il profeta Amos, è che la storia, o meglio diremmo quasi la lingua del profeta, è la storia. Cioè il profeta non parla di sé e non può parlare di Dio senza parlare della storia. Sono profeti coloro che stanno con questa storia, cioè che ne parlano. Vedete qual è la malinconia oggi anche appunto negli ambienti più sapienti, tra virgolette, del noi scrivi e farisei che scrutiamo le scritture, che tutte queste cose qui, è che la nostra lingua non è la storia. Beninteso, non dico che è la lingua del profeta e la lingua della storia, è un'altra cosa. Dico che la storia è la lingua del profeta, cioè parla. Perché è la visione la lingua del profeta. Cioè, sono, direbbe Papa Giovanni XXIII o il Concilio Vaticano II, sono i segni dei tempi. Sono, diremmo noi oggi ancora più consapevoli di questi segni, i segnati dei tempi. Cioè tutti coloro che la storia segna, la quotidianità segna profondamente. Allora vedete che c'è... Ci sono queste nozze profonde tra noi e l'umanità. I profeti non ci insegnano altro se non questo. E tutte le nostre paure dovrebbero finire. È assurdo vedere come noi siamo bloccati nella profezia, perché di fatto probabilmente noi queste nozze non le abbiamo mai fatte. Noi siamo considerate persone prudenti, ma non è la prudenza vera, cioè la virtù della prudenza. Cioè questa grande sollecitudine nei confronti di una storia che deve cambiare e che non va rimandata al giorno dopo. I profeti sono coloro che hanno compiuto queste nozze con la storia, o che anche quando non volevano Dio ha legato profondamente alla storia, per cui come tutti i profeti anche Amos, cioè, è attraversato da questo lamento, perché come vedremo al capitolo 7 Amos passa un momento molto brutto, viene scacciato via perché non può dire certe cose o perché le aveva già dette. Allora ecco, questo mi sembra uno dei punti più importanti che dovrebbe servirci in questi giorni, cioè il legame tra la parola e la visione. Ora, tra questa parola e questa visione il profeta annuncia, parla anche lui, cioè tra queste parole viste, come direbbe il testo letteralmente, e la storia quotidiana, lui parla, incomincia a dire, pronuncia qualcosa. Vedete che la cosa importante anche nel libro del profeta Amos, come negli altri profeti, non sono tanto delle parole dette, cioè ha detto questo, ha detto quest'altro. La profezia non sono delle cose che noi diciamo, non so se riesco a spiegarmi, comunque casomai se non capite poi lo riprendiamo. Ma la cosa importante è quello che lui vede o ha visto. Cioè, perché se fossero delle parole dette, uno si mette lì, ad esempio uno che ha una certa eloquenza, una capacità di parlare, comincia a dire delle cose anche molto belle. È quello appunto che capita molte volte quando uno si basa sulla sua intelligenza. Ma invece nella profezia la cosa importante è quello che ti è stato dato, cioè come si diceva, e siamo ancora al versetto 1, e qui inizia in questo famoso versetto 2. E gli disse: il Signore ruggisce da Sion e da Gerusalemme fa udir la sua voce. Sono desolate le steppe dei pastori, è inaridita la cima del Carmelo. Ecco, questo versetto 2, che può sembrare a prima vista anche privo di un grande significato, in realtà almeno a me sembra molto, molto prezioso. Sempre per capire questa logica profetica. Come ogni profezia, quando voi trovate egli disse, non è molto chiaro chi l'ha detto. Vi farò poi un esempio con un testo del profeta Geremia dove si vede molto bene questa, diremmo, confusione. Cioè non si capisce a un certo punto se parla il profeta, se parla Dio o se parla il popolo. Questo è chiarissimo, vi invito a rileggere anche magari dopo questi giorni le lamentazioni. Nelle lamentazioni non si sa bene, tant'è vero che non hanno un nome di un profeta, sono lamentazioni, sì, poi vengono attribuite a Geremia, tutto quello che volete, ma se voi le leggete non riuscite a capire fino in fondo chi parla, se si lamenta Dio, se si lamenta il popolo, se si lamenta un profeta. Quindi quando voi leggete questo egli disse, in realtà non è chiarissimo se è il profeta o se è Dio. Quando è Dio di solito c'è, come vedremo per gli oracoli sulle città, così dice il Signore. Però qui in questo versetto 2 egli disse, il Signore ruggisce da Sion. Uno dice, ma certamente l'ha detto Amos. Io non credo che sia un problema per noi sapere se l'ha detto Amos o no. Cioè, questa è la cosiddetta parola ricevuta in visione. Lui vede che ci sono queste steppe dei pastori desolate. Vede questa terra che era fertile, il Carmelo, inaridita. E dice il Signore, cioè il Signore ruggisce da Sion. Cioè sono queste le parole ricevute in visione. Quello che lui vede, non so come, insisto su questo, ma preferisco perdere più tempo su questo che su altre cose. Poi magari andiamo in fretta più su altre cose, tanto anche se non lo facciamo tutto, l'importante è fare bene alcune cose. Insisto su questo. Pensate ad esempio nella quotidianità della nostra vita. Quando noi raccontiamo, magari alla fine di una giornata, quando ci siamo tutte, diciamo... ma sai, oggi è successo questo, tu non c'eri, oppure guarda che oggi ho visto questo, mi hanno detto questa cosa qui. Per noi sono un insieme di cose che viviamo nei nostri contesti. In realtà lì c'è tutta la preziosità del mistero. Cioè è attraverso quella quotidianità che noi cresciamo in fedeltà a Dio. Sono, come direbbe qui il profeta, o l'autore del testo di Amos, sono queste parole ricevute in visione. Questa è la quotidianità ricevuta in visione. E la cosa molto bella, vi dicevo, si vede nel testo di Geremia, al capitolo 31, i versetti 15-22, in quel bellissimo capitolo di Geremia, si vede che c'è questo sovrapporsi, cioè del lamento di Dio, delle cose che il profeta ha visto, di quello che il popolo patisce. Perché al versetto 15, cioè, così dice il Signore, una voce si ode da Rama, lamento e pianto amaro. Rachele piange i suoi figli, rifiuta d'essere consolata perché non sono più. Poi di nuovo dice il Signore, trattieni la voce dal pianto, i tuoi occhi dal versare lacrime, perché c'è un compenso per le tue pene, essi torneranno dal paese nemico. C'è una speranza per la tua discendenza, i tuoi figli ritorneranno entro i loro confini. Ho udito Efraim rammaricarsi, tu mi hai castigato, io ho subito il castigo, come un giovenco non domato. Fammi ritornare e io ritornerò, perché tu sei il Signore mio Dio. Vedete già che qui c'è un po' di confusione, cioè lui ha udito, il Signore ha udito Sio di Efraim dire queste cose, e poi vedete che il Signore stesso ripete queste cose, fammi ritornare, io ritornerò perché tu sei il Signore mio Dio. Dopo il mio smarrimento mi sono pentito, dopo essermi ravveduto mi sono battuto l'anca, e questo è di nuovo Dio che parla in prima persona. Mi sono vergognato e ne provo confusione, perché porto l'infamia della mia giovinezza. E qui è il profeta, perché qui c'è il grande lamento di Geremia. Non è forse Efraim un figlio caro per me, un mio fanciullo prediletto? E qui è di nuovo Dio. Infatti, dopo averlo minacciato, me ne ricordo sempre più vivamente. Per questo le mie viscere si commuovono per lui, provo per lui profonda tenerezza. Oracolo del Signore. Pianta dei cippi, metti pali indicatori, sta bene attenta alla strada, alla via che hai percorso. Ritorna, Vergine di Israele, ritorna alle tue città. Fino a quando andrai vagando, figlia ribelle? Poiché il Signore crea una cosa nuova sulla terra, la donna cingerà l'uomo, cioè il debole cingerà il più forte. Ecco, vedete che qui c'è questo alternarsi, cioè tutti dicono la stessa cosa. Ed è questa, guardate, la cosa bella. Cioè noi l'umanità la porteremo alla fede, o perlomeno alla fede ce la porta Dio, ma a questa riconciliazione col mistero di Dio, coopereremo a questa riconciliazione col mistero di Dio in questa logica, cioè facendo sì che tutti si desideri la stessa cosa. Non tanto perché evangelizzeremo altre persone dicendo, insegnando le nostre cose, le cose delle nostre tradizioni, ma perché tutti desidereranno, anche se in terre diverse, in situazioni, in contesti diversi, la stessa cosa, avranno lo stesso desiderio. E questo avviene sempre nella logica profetica, cioè tutti e tre dicono la stessa cosa, Dio, il popolo e il profeta. E credo che sia questo, cioè, il cammino che noi dobbiamo percorrere. Dicevo già questa mattina, cioè la nostra profezia non ha bisogno di essere una cosa, una novità, ad esempio dire delle cose nuove. Se voi andate a vedere, tutti i profeti, anche se in contesti diversi, dicono poi la stessa cosa. Allora, questo non significa altro che a noi è chiesto di inserirci in questa storia e far sì che tutti si possa rispondere all'unisono, cioè tutti si canta la stessa cosa o si esprime lo stesso desiderio. Riguardo a questo versetto 2, mi sembra importante che di qui, cioè egli disse, il Signore ruggisce da Sion, da Gerusalemme fa udir la voce. Si potrebbe dire che da qui inizia questa profezia che ricorda le profezie più antiche, e adesso mi spiego leggendo anche alcuni testi. Vorrei farvi notare una cosa: la voce nella profezia non viene solamente dalle persone, ma anche dai luoghi. E questo, guardate, è una cosa molto importante, perché se forse noi come comunità credente l'avessimo capito prima, non avremmo fatto le stragi di culture che abbiamo fatto, no? Con la colonizzazione, che molte volte abbiamo fatto, non sempre, ma spesso e volentieri. Ecco, in questo versetto 2, così banale forse per noi, anche perché non abbiamo chiare, forse sì per chi c'è stato, ma il contesto, proprio anche la natura dove questa persona viveva. Ecco, qui è molto bello e dobbiamo renderci conto che questa profezia è affidata anche ai luoghi e non solamente alle persone. Dico questo riferendomi al versetto 2, dove si parla appunto di questa voce del Signore, questo grido, il Signore ruggisce da Sion e da Gerusalemme, cioè sono luoghi, sono città. Fa udire la sua voce. Sono desolate le steppe dei pastori, è inaridita la cima del Carmelo. Cioè sono luoghi che il profeta vede e ascolta, non guarda solamente, ma ascolta. Cioè dobbiamo metterci bene in testa che ci sono questi due organi, quello della vista e quello dell'udito, che sono terribilmente legati nel mistero di Dio. Colui che vede, ascolta, guardate che sempre nella storia del popolo c'è questo ritornello, pensate anche, mi viene in mente adesso, ma il Salmo 45, ascolta figlia, porgi l'orecchio, guarda, cioè tutto questo cammino dove uno si unifica sempre di più, la storia diventa preziosa. Io posso aspettare questi cieli e questa terra nuova nella misura in cui entro in questa economia che mi fa vedere la storia quotidiana come una cosa bella. E questo, vi dicevo, è quello che voi trovate anche nei testi più antichi, cioè in questo cantico più antico anche del popolo. Ad esempio nel Deuteronomio al capitolo 33, versetti 2 e 3. Anche qui non è il popolo che esprime qualcosa, non sono delle persone, ma sono dei luoghi, delle realtà concrete di questa creazione. Deuteronomio 33, 2, 3. Egli disse, il Signore è venuto dal Sinai, è spuntato per loro dal Sei, è apparso dal monte Paran, è arrivato a Meriba di Cades, dal suo meridione fino alle pendici. Certo, egli ama i popoli, tutti i suoi santi sono nelle tue mani, mentre essi, accampati ai tuoi piedi, ricevono le tue parole. Guardate, questo probabilmente lo capiscono di più le persone che hanno queste religiosità appunto non ancora raffinate. Cioè, il fatto che il luogo ti porti una visione, però rendetevi conto di come è grossa per noi questa cosa. Noi che nella vita religiosa di solito scegliamo i luoghi, perché diciamo questo è più importante di un altro, qui c'è più bisogno, oppure è importante che ci sia una presenza qui, là, eccetera, eccetera. Allora vedete quanta preziosità noi riconosciamo al luogo. Pensate invece quante volte noi ci lamentiamo del luogo, cioè quante volte per noi i luoghi diventano squallidi o banali, perché sempre le stesse facce, sempre le stesse situazioni. E qui invece il Signore è venuto da un luogo, cioè dal Sinai, è spuntato dal monte Paran, è arrivato a Meriba, attraversato il meridione fino alle pendici, e tutti accampati ai tuoi piedi ricevono le tue parole. Ma lo ricevono in questo luogo. Questo un altro esempio lo trovate anche nel libro dei Giudici, al capitolo 5, i versetti 4-5. Signore, quando uscivi dal Seir, quando avanzavi dalla steppa di Edom, La terra tremò, i cieli si scossero, le nubi si sciolsero in acqua. Si stemperarono i monti davanti al Signore, Signore del Sinai, davanti al Signore, Dio di Israele. Questo avevo trovato delle cose quando ero andata giù a dicembre in Argentina, in un gruppettino, ah, ci sono anche le vostre comunità, dei Mapuches. E delle cose molto belle della loro religiosità, e questo, queste cose qui sono in parallelo con quello che loro hanno capito di Dio. Cioè sono persone, d'altronde Mapuches significa uomini della terra, legati profondamente alla terra, al luogo, perché quel luogo ha parlato loro. Però se noi riusciamo a capirlo un po' di più quando appunto vediamo questi luoghi belli o la cordigliera delle Ande, eccetera, eccetera, ci resta più difficile certe volte dirlo quando è la quotidianità delle nostre città, delle nostre periferie, dei nostri centri storici. Dire che il Signore ha parlato da quel luogo. Eppure, insisto, se noi ci siamo andati è perché abbiamo pensato e abbiamo creduto alla preziosità di questa storia. Un altro testo molto bello è il Salmo 68. Il Salmo 68, i versetti 8-11. Dio, quando uscivi davanti al tuo popolo, quando camminavi per il deserto, la terra tremò, stillarono i cieli davanti al Dio del Sinai, davanti a Dio, il Dio di Israele. Pioggia abbondante riversavi, o Dio, rinvigorivi la tua eredità esausta. Il tuo popolo abitò il paese che nel tuo amore, o Dio, preparasti al mese. Vedete anche qui i gesti della salvezza che Dio fa nei confronti del popolo sono sempre legati al luogo, cioè questo luogo che viene trasformato. Il tuo popolo abitò quel paese che nel tuo amore preparasti al misero. Cioè è anche il luogo che lui prepara, e è lì che noi amiamo il nostro Dio. Guardate, probabilmente questo è l'unico nostro grande peccato nella nostra vita, è che noi lo amiamo sempre un po' più in là. E non, difficilmente lo amiamo dove siamo, cioè in questa lo amiamo, che poi guardate non significa avere chissà quasi visioni mistiche, cioè stiamo in questa consapevolezza di ricerca dove siamo, che sia per un giorno, che sia 10 anni, che sia 20 o tutta la vita. Pensate alle persone che scelgono queste vite claustrali. Ecco, di fatto il luogo è il luogo da cui esce questa profezia, e i profeti sono coloro che conoscono molto bene questo luogo. Altri testi non li leggiamo, se volete ve li dico. Michea 1.3, Abacuc 3.3. A che punto siete di resistenza? Il pomeriggio è sempre un po' più faticoso. Ma io posso anche interrompere qui, poi facciamo l'assemblea e poi domani continuiamo, non c'è problema. Allora, siamo al versetto 3. ma io ho preso i ritmi del terzo mondo, per cui con calma facciamo tutto. Poi sono mezza del sud, perché sono ligure, ma anche un po' di sangue calabrese, quindi. Bene, dal versetto 3 e dovremmo, questo lo possiamo anche finire domani, cioè comunque questo primo capitolo dal versetto 3 fino al capitolo 2, il versetto 15, sono questi famosi oracoli sulle città. Come vedete anche qui la Bibbia di Gerusalemme parla del giudizio delle nazioni vicine e questo giudizio su Israele che è, come vedremo, una delle parti più importanti che Amos poi riprende più volte, i famosi versetti dal versetto dal capitolo 2, versetto 6 e seguenti, cioè questo duro oracolo che incomincia a mettere in luce tutta l'ingiustizia di questo popolo. Ecco, il contesto in questi oracoli è molto chiaro e la prima cosa che si vede, e io ve lo sottolineerò con mettendovi in luce alcuni termini, è un contesto terribilmente violento. Cioè la profezia di Amos è una profezia che noi abbiamo detto tante volte, se voi leggete alcuni testi dicono che è un profeta violento, che ha sempre inveito contro i ricchi, l'ingiustizia, eccetera. Ma se vi ricordate di quello che si diceva prima, cioè che la lingua del profeta è la storia, si capisce perché è un profeta violento, violento tra virgolette oltretutto, di fatto è lui che viene eliminato, non sono i potenti. Quindi, ecco, mi sembra molto significativo, in questi oracoli si capisce che tipo di storia è la storia dove vive e dove Amos impara, insisto su questo impara, la sua profezia. E qui i verbi dell'ascolto e della visione, cioè questo ascoltare, vedere, aver ricevuto queste parole, mettono in luce questa storia che provoca la passione del profeta e anche la passione di Dio. Intendo per passione, per chi non è abituato al mio linguaggio, proprio questo pathos, questa sofferenza. Non è da scandalizzarci pensare a un Dio che soffre. Il Dio che abbiamo sentito prima in Geremia 31 è un Dio che soffre. Qualcuno parla, commentando questo capitolo di Geremia, del dolore di Dio. Le sue viscere fremono, il suo cuore gli fa male, sarebbe letteralmente nel testo che abbiamo letto prima. Quindi, ecco, questa storia provoca la passione di Dio, ma provoca anche la passione del profeta. I profeti sono segnati dalla sofferenza, ma la sofferenza è sempre quella della storia. Non è solamente una sofferenza puramente personale. Anche quando diventa personale, come sarà per Geremia in modo particolare, o per Amos, è perché il suo destino è legato profondamente a quello della storia. Perché è un contesto violento? Se voi iniziate a leggere al versetto 3, per tre mi sbatti di Damasco e per quattro non revocherò il mio decreto. Perché hanno trebbiato con trebbie ferrate Galaad? Ecco, qui noi traduciamo trebbiato, in realtà sarebbe letteralmente schiacciato. E questo verbo, schiacciare, cioè proprio annientare, quindi hanno fatto questo gesto terribilmente violento, non è proprio il verbo che viene usato per indicare la trebbiatura. Cioè quando usavano questi carri e con le ruote passavano sopra il raccolto, cioè quindi è un verbo molto molto forte, cioè Galaad è stato annientato da questa violenza, no? Hanno trebbiato, come diciamo noi, o schiacciato con trebbie ferrate Galaad. E tutti i verbi di queste visioni sono verbi violenti, se voi andate poi avanti, anche ad esempio al versetto 6, hanno deportato popolazioni intere, comunque poi lo vedremo più precisamente, hanno deportato popolazioni intere, di nuovo al versetto 9, senza ricordare l'alleanza fraterna. Cioè, ecco, questi oracoli che a noi sembrano anche noiosi certe volte, no? in realtà indicano qual è la storia di questo profeta. Ora, questi verbi violenti sono contrari alla dolcezza di Dio. Il profeta vive sempre questo dramma di una storia terribilmente violenta, e questo sarà ancora più chiaro al versetto 6 del capitolo 2, quando ci sarà l'oracolo contro un popolo eletto. Ma il dramma del profeta è proprio questo: vedere questa storia così violenta e subirla anche nella propria pelle, e conoscere tutta la dolcezza di Dio, tutto quello che lui ha fatto. Cioè, tutta, direbbe il salmista, questa eterna misericordia che scandisce la storia del popolo. A me faceva venire in mente, infatti, questo contrasto, due salmi molto belli. Salmo 145, al versetti 14-16. E poi leggiamo anche il Salmo 147, ai versetti 2-20. Il Salmo 145, ai versetti 14-16, dice: il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Noi abbiamo letto invece questo popolo che schiaccia, proprio come appunto traduciamo anche noi, attrebbiato un altro popolo. E qui invece il salmista dice: sostiene e rialza. Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa, e tu provvedi loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e sazi la fame di ogni vivente. Vedete che sono dei verbi terribilmente contrastanti con la situazione storica, e i profeti fanno memoria di questo. Cioè, nella nostra profezia noi dovremmo far memoria di questo. Il Dio di cui noi abbiamo avuto notizia è questo, non è il Dio dei forti, dei potenti, di coloro che sembrano aver sempre ragione e vincere, ma è questo Dio che sostiene quelli che vacillano, che rialza chiunque è caduto. E tenete presente che non c'è un giudizio morale in questo versetto, da dire: sostiene quelli buoni che vacillano e rialza quelli che qualcuno ha spinto. No, sono caduti. Possono essere anche caduti da soli, cioè siamo noi che siamo sempre così moraleggianti, moralisti, e quindi valutiamo sempre le cose in bene o in male. Qui lui sostiene quelli che vacillano, che non ce la fanno a camminare, e rialza quelli che sono caduti per terra. Tu apri la tua mano e sazi la fame di ogni vivente. Il Signore Maestro direbbe ai suoi discepoli che lui fa splendere il sole sui giusti e sugli ingiusti. Ecco, credo che questi siano i grandi contrasti che la profezia vive mentre è portata avanti all'interno della storia. L'altro salmo è il 147, versetti 2-20. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele, risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. Grande è il Signore onnipotente, la sua sapienza non ha confini. Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa fino a terra gli empi. Cantate al Signore un canto di grazie, intonate sulla cetra inni al nostro Dio. Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l'erba sui monti. Provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui. Non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza l'agile corsa dell'uomo. Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia. Glorifica il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte e in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce, fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Getta come briciole la grandine, di fronte al suo gelo chi resiste. manda una sua parola ed ecco si scioglie, fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele. Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti. Ecco, tenete presente tutta la delicatezza di questo salmo. Ricostruisce, raduna i dispersi, risana, fascia le loro ferite, conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome, con tutto quello che significa questo contare, chiamare per nome. Sostiene gli umili, copre il cielo di nubi, prepara la pioggia, distribuisce questa sua provvidenza, provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo. Ecco, guardate, credo che questa debba essere la nostra profezia. E il nostro coraggio è questo. Non è perché noi siamo forti, intelligenti, con una capacità di parola eccezionale da poterci difendere, ma facendo memoria di questo Dio, noi portiamo avanti la nostra profezia. Cioè, una comunità credente è profetica nella...